Le 23 minuti, di nuovo un saluto da Mattia Guastafierro. E allora, i conti italiani sono in rosso. Cosa si inventerà adesso Giorgia Meloni? Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo dei problemi economici del governo, perché avete sentito, oggi è stato pubblicato il documento di finanza pubblica che prevede nel 2027 un rischio recessione per l'Italia se il quadro internazionale dovesse restare lo stesso. Il deficit resta sopra il 3%, sopra dunque i parametri europei, non usciremo allora dalla procedura di infrazione. Quindi che cosa si inventerà adesso il governo per fare l'ultima manovra della legislatura, la cosiddetta manovra elettorale? Quella che dovrebbe servire in qualche modo a rilanciarsi in vista delle elezioni. Ma cosa dovrebbe fare per rilanciare l'economia italiana, un'economia in stallo, zero, nulla? Margine ce n'è pochissimo, perché appunto la crescita è quella che è, e allora la richiesta adesso è quella di sforare i vincoli europei, sospendere il patto di stabilità di fronte alla crisi energetica che sta vivendo tutto il continente. E in questo senso Meloni starebbe già cercando sponde con altri paesi, lo ha confermato lei stessa da Cipro, dove si è tenuto oggi il vertice informale europeo. Ha detto: l'Europa deve essere più coraggiosa, parole che sembrano suggerire che sia proprio questa ora la strategia da perseguire a Bruxelles. Una prima strada, altrimenti ce n'è una seconda, ovvero non è esclusa l'ipotesi che Roma possa fare da sola. Se l'Europa non allenterà il patto di stabilità, il governo potrebbe decidere di procedere con uno scostamento di bilancio, sostanzialmente fare più deficit, spendere di più oltre i vincoli europei. Andare avanti con nuove spese. La Presidente del Consiglio stessa e Giorgetti, il Ministro dell'Economia, non hanno escluso che anche questa possa essere un'opzione sul tavolo. Quello che però non hanno detto i due oggi è per fare che cosa, quali le carte in mano di questo governo. Sull'economia, investire, redistribuire, aiutare i consumi, mettere in piedi anche una bozza di politica industriale, tutte cose che finora non sono state fatte. Anzi, il governo ha sempre rivendicato il rigore dei conti come bussola della sua politica economica. E allora che cosa si inventerà adesso Giorgia Meloni? Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo in linea con noi, è Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Benvenuto Beda.
Buongiorno, grazie.
In realtà da Cipro, dove oggi seguivi il vertice informale europeo. Senti Beda, c'è la possibilità davvero per Meloni di trovare sponde in Europa per maggiore flessibilità di bilancio? Sappiamo che i conti anche di altri paesi, penso alla Francia soprattutto, non sono positivi. Dunque c'è quella possibilità?
Ma per il momento no, ma evidentemente molto dipenderà dalla situazione economica, dalla situazione internazionale. Se le cose dovessero peggiorare ulteriormente o se dovessero continuare a questo livello, evidentemente il problema si porrebbe. In questo momento l'Italia mi sembra abbastanza sola nel richiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici e per quanto riguarda il patto di stabilità. Forse all'appoggio della Grecia, ma gli altri paesi sono molto molto restii a perseguire questa strada, alcuni perché considerano che avere i conti in ordine è un fattore importante della crescita economica, e altri come la Francia perché sono in grave difficoltà, hanno un debito che è aumentato molto nel corso degli ultimi anni e stanno cercando di ridurre il deficit per quanto possibile, perché sanno perfettamente che un deficit elevato e un debito elevato è un costo per l'economia.
Quindi al momento
che bisogna pagare gli interessi, bisogna pagare gli interessi, e una fetta importante del bilancio va a pagare, quando quel denaro potrebbe essere utilizzato per esempio per la scuola, la sanità e altri strumenti indispensabili.
Quindi al momento né da Francia né tantomeno dalla Germania, due paesi di peso nelle decisioni soprattutto di politica economica, si possono trovare degli aiuti, degli assist su una strategia di questo tipo?
In questa fase non mi sembra. Certo, la Commissione ha presentato alcuni giorni fa un piano di flessibilità degli aiuti di Stato, in altre parole sta mettendo a punto insieme ai governi un certo numero di misure che potranno essere prese, rendendo in realtà più flessibile il quadro attuale di aiuti di Stato. Allora, per molti versi questo è un aspetto importante, evidentemente. Il problema è che ci sono paesi che hanno un deficit basso e un debito basso e quindi possono permettersi aiuti di Stato anche generosi, e altri paesi che non hanno questa possibilità, e l'Italia è tra questi.
L'Italia è tra questi, quelli con il sicuramente il debito tra i debiti più alti dell'Unione Europea. Ma allora Meloni, Beda, a cosa si riferisce quando dice l'Unione Europea deve avere più coraggio per far fronte alla crisi energetica? Dobbiamo immaginare che non si riferisce a questo piano sugli aiuti di Stato.
Ma credo che si riferisca a varie cose. Prima di tutto, evidentemente, sta chiedendo maggiore flessibilità per quanto riguarda il patto di stabilità. In altre parole, vorrebbe, per esempio, che il denaro speso in questa crisi energetica non venisse conteggiato nel calcolo del deficit, per esempio. È una delle possibili. Sì. Di richieste che il governo italiano potrebbe fare. Poi non dimentichiamoci che siamo in una fase, all'inizio di una fase di negoziato sul prossimo bilancio europeo. Allora, la Commissione ha presentato nel luglio dell'anno scorso un proprio progetto di bilancio che è oggetto di negoziato tecnico tra i paesi in questo momento. Il negoziato politico rischia di essere molto più interessante, che evidentemente la situazione economica sono cambiate rispetto a luglio dell'anno scorso, e non possiamo per nulla escludere che i governi decidano che il bilancio debba essere più importante, più grosso in termini numerici rispetto alla proposta della Commissione. Se così fosse,
sì.
Non potremmo escludere nuovo debito in comune per delle operazioni mirate. In altre parole, come è stato fatto per la difesa o come è stato fatto per contrastare la disoccupazione durante la pandemia, i paesi potrebbero mettersi d'accordo per creare nuovo debito in comune. Allora, in questo caso, evidentemente, si allevierebbero le pressioni sul bilancio italiano, e questo naturalmente farebbe comodo al governo.
Certo.
Siamo però ancora in una fase preliminare di questo lungo negoziato, che potrebbe terminare in realtà dopo le prossime elezioni italiane.
Eh sì, c'è anche quell'aspetto lì che Meloni potrebbe, chissà, no, non diciamo, no, non avventuriamoci in previsioni troppo in là col tempo. Ma senti Beda, invece rimanendo sull'ultima manovra del governo Meloni, quella che dovrebbe fare poi da dopo l'estate, con che atteggiamento Bruxelles potrebbe guardare a un'Italia che decide di fare uno scostamento di bilancio? Ti chiediamo quest'ultima cosa.
Allora, io ho la sensazione che sia la Commissione europea che molti altri partner europei sono a questo punto per certi versi increduli di fronte all'atteggiamento italiano, che nel corso degli ultimi 30 anni non ha mai smesso di chiedere flessibilità di bilancio ai suoi partner. Detto questo, c'è anche evidentemente un certo pragmatismo da parte delle istituzioni comunitarie, e quindi è probabile che un accordo possa trovarsi. In parte l'accordo c'è sul tavolo, nel senso che si sta negoziando in questo momento flessibilità sugli aiuti di Stato, che non è una banalità, è una banalità, perché permetterebbe a tutti i governi di spendere, non dico liberamente, ma certamente con maggiore flessibilità. Per quanto riguarda un aumento del deficit, l'Italia lo farebbe a suo rischio e pericolo, perché deve fare attenzione alla reazione dei mercati finanziari, deve fare attenzione all'impatto che questo potrebbe avere sul costo del debito in un contesto nel quale l'andamento dei tassi di interesse è in dubbio e si rischiano degli aumenti di tasso di interesse vista la situazione sul fronte dell'inflazione.
Eh sì.
Quindi l'Italia deve fare i suoi conti e decidere se vale veramente la pena aumentare il debito e deficit in questa circostanza.
Potrebbe essere un'arma a doppio taglio, soprattutto per un governo che ha sempre rivendicato il fatto di avere conti in ordine e di essere tornato credibile, soprattutto con le istituzioni finanziarie internazionali. Grazie Beda, un saluto.
A presto, arrivederci.
A presto, ciao. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, si trovava in questo momento a Cipro a seguire il vertice informale europeo. E dunque potrebbe anche essere un boomerang l'ipotesi di fare più deficit e di autorizzare uno scostamento di bilancio, perché a quel punto si potrebbe attirare le critiche e le osservazioni degli istituti finanziari internazionali, e quella credibilità che il governo dice di aver costruito in tutti questi anni potrebbe anche cadere, avere ripercussioni del tipo finanziario sugli stessi conti pubblici. Saluto adesso Andrea Roventini, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto, professore.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Professore, allora, al di là della richiesta di Meloni sul patto di stabilità, ma è peregrino immaginare che siamo entrati forse in una nuova era della politica economica continentale, un'epoca in cui forse quelle rigide regole di bilancio di fronte al contesto internazionale che abbiamo di fronte dovrebbero essere ripensate. Lei che ne pensa?
Ma io penso che la richiesta dell'Italia di volere sforare da sola a me pare una stupidata, e sarebbe stato meglio che il governo avesse fatto una politica economica più efficace. Detto questo, le regole europee, le regole fiscali europee non funzionano. Ormai si sa da decenni che sono delle regole ottuse, e quindi sarebbe necessario ripensare alla politica economica europea, come già si era fatto con la crisi del Covid. Però purtroppo io non vedo nessun segnale all'orizzonte che l'Unione Europea si renda conto che stiamo per essere colpiti forse della più grande crisi energetica di questo secolo, e quindi servono misure eccezionali.
Quanto è concreto quel rischio recessione per l'Europa, ma anche per l'Italia, visto che è scritto nel documento di finanza pubblica?
Beh, intanto se non ci fosse il PNRR saremmo già in recessione. Gli effetti devono ancora arrivare, perché c'erano ancora le petroliere e le navi che erano uscite dallo stretto di Hormuz. Noi, anche se lo stretto di Hormuz venisse riaperto, ci saranno dei problemi, perché abbiamo perso un bel pezzo di fornitura di gas, di petrolio, di fertilizzanti, giusto per dare un'idea, di elio che serve nei semiconduttori. E poi non sappiamo, a maggior ragione, quando questo stretto verrà riaperto, e se verrà riaperto ci potrebbe essere un rialzo del costo delle materie prime per questo ipotetico pedaggio applicato dall'Iran. Quindi l'Unione Europea dovrebbe approntare una politica anticrisi. Una politica anticrisi vorrebbe dire fare debito comune, fare un nuovo piano per decarbonizzare l'economia e di riconversione ecologica, ed eventualmente ottenere risorse aggiuntive rispetto a chi sta beneficiando di questa crisi, quindi tutte le imprese energetiche che stanno realizzando extra profitti, non perché sono bravi, ma semplicemente perché i prezzi del gas e del petrolio sono aumentati.
Si torna lì, si torna sempre al debito comune, che durante la pandemia, abbiamo detto più volte, una volta fatto, avrebbe costituito un precedente. Ancora vediamo come ci sono delle resistenze in seno all'Unione Europea su questa soluzione. Tornando invece a Meloni, professor Roventini, nel caso in cui davvero si autorizzasse uno scostamento di bilancio, che cosa si potrebbe o si dovrebbe fare, secondo lei?
Mi lasci dire che io spero che questo scostamento di bilancio non ci sia.
Certo, sì.
E diciamo pure che la buona notizia è che, siccome il deficit è al 3,1, questo ha ridotto i margini per aumentare la spesa militare, che era il vero piano del governo. Detto questo, qualsiasi nuova risorsa che otteniamo adesso di fronte alla crisi dovrebbe essere utilizzata per decarbonizzare l'economia. Il modello che noi abbiamo di fronte è il modello spagnolo, che investendo massicciamente in energie rinnovabili, in particolare nel solare, è riuscita a disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas. E non a caso la Spagna paga un costo di energia inferiore alla metà rispetto all'Italia. Purtroppo noi abbiamo sprecato il PNRR perché non l'abbiamo usato sufficientemente per investire nelle rinnovabili. Questa dovrebbe essere la nostra emergenza. Però a me sembra che il governo, seguendo anche l'ENI, stia semplicemente cercando di importare gas e petrolio cambiando i paesi da cui noi lo importiamo. È no? Una politica un po' nello stile di Trump, ma c'è una piccola differenza perché gli Stati Uniti producono gas e producono petrolio, sono i maggiori produttori, mentre noi lo importiamo tutto.
Insomma, sì, la politica, ripensare la politica energetica potrebbe essere il contenitore in cui investire eventuali risorse a deficit. Diceva Beda Romano, potrebbe essere un'arma a doppio taglio fare deficit col debito pubblico così alto che abbiamo, soprattutto come credibilità, poi per chi ci osserva attentamente.
Sì, beh, se siamo l'unico paese, sì, anche perché io temo che questi soldi non vengano ben spesi. Ovviamente un altro capitolo in cui bisognerebbe cercare di spendere bene questi soldi e tutelare le fasce più deboli della popolazione, non dare dei sussidi a pioggia per ridurre il prezzo della benzina, del gasolio, dell'elettricità, perché questo da un certo punto di vista rallenterebbe la decarbonizzazione dell'economia.
Senta, professore, Meloni oggi ha dato tutta la colpa al superbonus. Ha ragione?
No, a me sembra che purtroppo la nostra Presidente del Consiglio abbia questo atteggiamento di piangere, di lamentarsi quando le cose non vanno bene, scaricando le colpe sugli altri. Il superbonus è già entrato nei deficit passati, quindi non c'è più il superbonus su questo deficit. Quindi è un deficit che è responsabilità del governo. Oltretutto, la Meloni è sempre stata favorevole al superbonus, anche quando era all'opposizione. Quindi non capisco questo atteggiamento. Lo dico io che sono sempre stato contro il superbonus dall'inizio. Quindi, però, insomma, fare questo scaricabarile, invece di prendersi le proprie responsabilità di una politica economica che non è stata efficace, non mi sembra corretto e non mi sembra dignitoso per un Presidente del Consiglio.
Professore, grazie per essere stato con noi. Arrivederci.
Grazie a lei, grazie, arrivederci.
Andrea Roventini, economista, professore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Salutiamo adesso Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL. Benvenuto, segretario.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera. Che cosa significa per la CGIL la recessione per l'Italia nel 2027? Quali conseguenze sui lavoratori e sui salari? Giusto, insomma, incominciare a pensare a quello che potrebbe accaderci tutti quanti noi.
Sì, la situazione è francamente molto, molto preoccupante. Innanzitutto registriamo in questo momento il fallimento, di un'intera politica economica. Non è questione di contabilità, di zero virgola in più o in meno del deficit. Noi in questi ultimi anni abbiamo avuto un governo che ha sottoscritto un nuovo patto di stabilità che ha riportato le peggiori politiche di austerità e lo ha applicato nella maniera più ortodossa possibile. Abbiamo visto tagli alla spesa pubblica, agli investimenti pubblici, abbiamo visto il definanziamento alla sanità, abbiamo visto fare cassa sulla previdenza, sui salari, abbiamo Abbiamo visto record di pressione fiscale nel nostro paese, soprattutto a carico dei soliti noti, lavoratori e pensionati, grazie a questo meccanismo infernale che è il drenaggio fiscale. E nonostante questo, il governo ha mancato l'obiettivo, che era quello di uscire dalla procedura di infrazione già quest'anno, al quale aveva piegato l'intera politica economica. Nel frattempo, già oggi abbiamo una crescita allo 0, e in peggioramento. Siamo probabilmente gli ultimi come crescita in Europa, e con le conseguenze di questa crisi energetica, probabilmente andremo anche peggio. Abbiamo un processo di deindustrializzazione che sta attraversando trasversalmente il nostro paese, che prosegue incontrastato dal 2022. Abbiamo una crisi e una questione salariale che si aggrava anziché risolversi, e poi abbiamo adesso questa crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, che sta esplodendo a danno di famiglie ed imprese. Ci sono tutte le condizioni per uno tsunami, scusatemi l'espressione, che può davvero mettere in discussione la tenuta sociale ed economica del nostro paese. C'è un'unica buona notizia: non aver rispettato quella procedura di infrazione ci rende impossibile attivare la clausola di salvaguardia che è prevista in Europa
Sulle
per
spese
scomputare dai
militari, sì.
vincoli del patto di stabilità sulle spese militari. Quindi il binomio austerità e riarmo, su cui aveva puntato il governo della destra, è completamente fallito, e questo sta esponendo il nostro paese alle conseguenze di questa crisi energetica ancor di più rispetto a tutti gli altri contesti.
È disamina, direi, segretario, insomma, fedele di quelli che sono stati questi 4 anni, il rigore come bussola nella politica economica e poi sì, anche le politiche sul riarmo che adesso forse anche grazie a quest'ultimo aggiornamento del documento di finanza pubblica sono state, tra virgolette, disinnescate. Ma senta, allora, segretario, se davvero si dovesse andare con l'idea di uno scostamento di bilancio, quindi di fare più deficit, spendere delle risorse anche andando oltre i parametri europei, dove si dovrebbero mettere questi soldi? Soprattutto alla luce del fatto che in questi 4 anni politiche di investimento non ne abbiamo viste.
Innanzitutto noi dobbiamo incrementare la quota di energia nazionale prodotta dalle fonti rinnovabili, che è l'unica strada per ridurre l'impatto climatico, che non è un dettaglio, non se ne parla più, ma quello è il punto, per garantire la sicurezza e l'indipendenza energetica del nostro paese, per diminuire strutturalmente i prezzi dell'energia e anche per generare, a proposito di politiche industriali, una filiera industriale sulle rinnovabili che vede oggi invece il nostro paese dipendente da forniture extra Unione Europea. Poi dobbiamo disaccoppiare assolutamente le rinnovabili dal gas, superare il sistema dei prezzi marginali che ci condannano a pagare bollette altissime perché sono agganciate alla produzione più costosa dell'ultima centrale che va a gas, e fare sostanzialmente come la Spagna: rinnovabili, rinnovabili, rinnovabili. Dopodiché noi poniamo ovviamente il tema di una difesa dei salari e delle pensioni. Pensionati e lavoratori hanno già pagato un prezzo altissimo nell'ultima crisi energetica dopo la guerra in Ucraina, un'inflazione da guerra e da profitti che è stata totalmente scaricata, tanto è vero che ancora oggi non abbiamo recuperato i livelli salariali che avevamo anni fa. Quindi rinnovare tempestivamente tutti i contratti nazionali pubblici e privati con l'obiettivo di recuperare pienamente l'inflazione e anche di aumentare il potere d'acquisto, introdurre il salario minimo legale. Il lavoro povero rischia davvero in questa condizione di ricevere un colpo di grazia, e poi in qualche modo iniziare anche con delle misure fiscali. Due questioni su questo.
Sì.
Primo, tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Non è che dobbiamo chiederlo in Europa come sta facendo Giorgetti, lo puoi fare direttamente qui a livello nazionale, esattamente come lo stanno facendo e lo hanno fatto negli anni scorsi in Spagna. Secondo, neutralizzare il drenaggio fiscale, che è quella leva appunto che ha contribuito, oltre all'inflazione, a impoverire brutalmente lavoratori e pensionati, e noi diciamo indicizzare automaticamente all'IRPEF, tutta la struttura, all'inflazione, tutta la struttura dell'IRPEF, taglioni, detrazioni e così via.
Scusi, segretario, scusi, il colpo di tosse. Senta, siamo arrivati alla fine, però la ricetta che lei ci ha messo di fronte, insomma, è una ricetta di una politica economica che ci aspetteremo da un governo che si è appena insediato. La prossima manovra economica sarà invece quella forse di una legislatura al termine. La sensazione è che non vedremo niente di tutto questo.
La sensazione, o meglio, la certezza è che prima questo governo è meglio è. Dopodiché, in vista della prossima manovra,
dobbiamo immaginare che la prossima manovra avrà come obiettivo, cioè avrà una finestra sulle elezioni, dunque sia la classica manovra elettorale.
Beh, da questo punto di vista, se continuano su questa linea, grandi spazi non ne hanno. L'unica cosa è reindirizzare le risorse che sono già destinate al riarmo dalla scorsa legge di bilancio del 26, sono 23 miliardi nel triennio 26-28 per sostenere politiche industriali vere, per contrastare chiusure delle delocalizzazioni, per lanciare anche una prospettiva diversa del nostro sistema industriale. Infine, a situazione straordinaria, strumenti straordinari, scostamenti, investimenti, sospensioni del patto di stabilità, tutto ciò che può in qualche modo aprire dei margini per difendere l'opzione con ammortizzatori sociali universali. Noi pensiamo anche, in vista di questo tsunami che arriverà, divieto di licenziamenti come facemmo ai tempi del Covid e soprattutto un piano per realizzare una giusta transizione ecologica, digitale del nostro modello produttivo.
Chiarissimo, grazie davvero segretario, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima. Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL. Vedremo cosa tireranno fuori dal cilindro, se davvero c'hanno qualcosa nel cilindro, cosa c'ha Giorgia Meloni. Qui all'orizzonte delle 20 ci fermiamo, torniamo domani soltanto dalle 20 alle 20:30, perché prima di noi c'è la direttrice Lorenza Ghidini con Detto tra noi, quindi a domani, buona serata, un saluto da Mattia Guastafierro, ciao!